Radio Nuova Trieste presenta Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo, antico e moderno. Presenta le opere e dà voce ai personaggi Duja Kaučič-Kramer.
Care amiche e cari amici, vi saluto. Siamo arrivati alla 45esima puntata. Casina di Plauto, parte seconda. Calino ha perduto, ma non si dà per vinto. Rimane nel suo nascondiglio in attesa degli eventi. Ed ecco che ritornano in scena Lisidamo e il suo favorito Olimpione. Calino aguzza le orecchie per non perdere una sola parola della loro conversazione. Lisidamo è al settimo cielo. Le cose per lui sono andate magnificamente. Confida al fattore che un suo vicino gli ha promesso di ospitarlo in casa sua per quella notte, così da permettergli di celebrarvi indisturbato le sue nozze con Casina. All'alba poi lui, Olimpione, il legittimo sposo, potrà già prelevarla per condurla con sé in campagna. Al fattore, che sin dall'inizio aveva accondisceso a condividere la sposina con il padrone, l'idea pare eccellente. I due si separano. Olimpione va al mercato a fare le ultime provviste per la cena. Lisidamo rientra in casa. Calino si scalda. Neppure se qualcuno gli offrisse 3 volte la libertà, rinuncerebbe a preparare a quei due un grosso malanno, spifferando subito tutto alla padrona. E se la padrona vorrà? Ecco, la causa sarà vinta. E gli farà a quei due mascalzoni un trattamento speciale per Ercole, se glielo farà. Ed esce di corsa in cerca della padrona. Nella scena successiva, Cleostrata, cioè la padrona, a cui Calino ha confidato le segrete trame del marito, affronta il vicino di casa, Alcesimo. «Per Castore, ecco perché mio marito mi pregava con tanta insistenza d'affrettarmi a far venire qua la mia vicina, per avere libera la casa in cui condurre Casina. Ma io non ce la farò venire affatto. Non voglio che quegli esseri spregevoli, quei vecchi castroni, abbiano il campo libero». In quel momento vede Alcesimo uscire di casa. «Ma eccolo che esce, quella colonna del Senato, quel baluardo del popolo, quel mio caro vicino che dà il campo libero a mio marito. Per Castore! Se lo si vendesse per un moggio di sale, sarebbe caro lo stesso». Alcesimo a parte. «Mi stupisco che mia moglie non sia stata ancora invitata in casa del mio vicino. È pronta da un pezzo, aspettando che la si venga a chiamare. Ma ecco la nostra vicina, immagino che venga a prenderla. Salute, Cleostrata!»
«Altrettanto a te, Alcesimo. Dov'è tua moglie?»
«È in casa che aspetta. Tu la vada a prendere. Tuo marito, infatti, m'ha pregato di mandarla da te per aiutarti. Vuoi che te la chiami?»
«Lasciala stare. Non voglio che tu la disturbi. Se è occupata. ma non ha niente da fare.
Non importa, non voglio infastidirla. Verrò a trovarla più tardi.
Ma non state facendo i preparativi per le nozze in casa vostra?
Sì, mi occupo io dei preparativi.
Non hai dunque bisogno di una che ti aiuti?
Mi bastano le persone che ci sono in casa. Finite le nozze, verrò a trovarla. Per il momento, addio.
E porgile i miei saluti.
Alcesimo tra sé.
Ah, cosa farò adesso? Povero me, ho commesso un'azione infame e tutto per colpa di quel brutto becco sdentato. È lui che mi ci ha indotto. Io vado a offrire agli altri i servigi di mia moglie come se fosse un leccapiedi. Ah, che uomo obbrobrioso! Mi dice che sua moglie verrà a prender la mia. E quella sostiene che ne fa senza. Per polluce. Sarebbe davvero strano che la nostra vicina non avesse già subodorato qualcosa. Entrerò in casa per tranquillizzare mia moglie.
Infatti, al marito che ritorna in scena, Cleostrata ribalta le cose. Lei sì è andata a chiamare la vicina per chiederle aiuto,
ma suo marito non le ha dato il permesso di uscire di casa.
Lisidamo le rinfaccia di non essere stata abbastanza convincente,
ma ella ribatte con energia. Non è compito delle madri di famiglia, ma delle cortigiane, essere leziose con i mariti altrui. Marito mio, va tu a chiamarla e io torno a casa a preparare quanto occorre.
Poi, mentre lui si allontana per andare in casa di Alcesimo.
Ah, voglio mettergli nel cuore un po' di paura. Gliela farò passare brutta a questo vagheggino.
Infatti, per Lisidamo, l'euforia è finita. Cominciano a presentarsi i primi ostacoli.
Anzitutto quel vicino di casa, quell'Alcesimo, buona nulla. Bisogna proprio che gliene dica un quattro.
Come me l'hai sgombrata bene la tua casa, come l'hai mandata da noi tua moglie. Io sono perduto per causa tua e assieme a me è perduta l'occasione.
Ma perché non vai a farti impiccare?
Gli ribatte Alcesimo. Sei tu che avevi detto che tua moglie sarebbe venuta a prender la mia.
Ma la mia sostiene di essere venuta a prendere la tua e che invece tu le hai impedito di venire da noi.
Il ritmo delle battute si fa rapido e incalzante.
Ma è lei invece che m'ha detto che non sapeva che farsene del suo aiuto. Ma è lei che m'ha mandato a chiamarla. Ma non me ne importa niente. Ma tu mi perdi. Ma è una fortuna. Ma sono anche disposto ad aspettare un pezzo. Ma ti auguro, ma qualche grosso dispiacere. Ma te lo darò io e volentieri. I tuoi ma oggi non saranno mai più dei miei. Ma infine, per Ercole, che gli dèi ti inceneriscano.
E allora? Ti decidi o no? Mandarmi tua moglie.
Ma portatela via e andate a farvi impiccare tu, lei, tua moglie e la tua amante compresa.
Poi si calma questo Alcesimo. Va. E non badare a queste parole. Adesso andrò a dire a mia moglie di passare per il giardino e di raggiungere la tua. Ora sì che sei un vero amico.
è rimasto solo. Lisidamo se la prende con gli dèi.
Quale sgarbo posso aver fatto a Venere perché tanti ostacoli vengano a intralciare i miei amori? Cosa diamine è questo baccano in casa nostra? Un baccano! Ecco, il secondo ostacolo, ben più grave e spaventevole, viene annunciato per bocca della serva Pardalisca, che tutta sconvolta irrompe precipitosamente e di fronte ad un Lisidamo ancora più stordito fa la seguente sceneggiata. Oh, sono perduta, sono morta. Oh, padrone mio, sostienimi che non cada. Oh, che paura, mi sento perduta, mi sento morta. Oh, padrone mio, poco fa in casa nostra quella tua serva che tu vuoi dare in moglie al fattore ha preso una spada e si è messa ad inseguire tutti per le stanze, e tutti se ne stanno nascosti sotto le casse e sotto i letti per la paura. Ha giurato solennemente per tutti gli dèi e per tutte le dee che stanotte ucciderà chi andrà a letto con lei, e ce l'ha con te più che con qualunque altro. M'hanno mandato qui da te ad avvertirti di stare in guardia da lei.
Non c'è mai stato un vecchio innamorato infelice quanto me, esclama commiserandosi da solo Lisidamo, completamente rimbambito.
Ma le sue sofferenze hanno appena da cominciare. Dunque, la cena è stata finalmente servita. Si attende solo l'uscita della sposa. Tutto il pomeriggio le donne di casa, Cleostrata per prima, si sono adoperate per azzimarla. Ora gli uomini l'attendono con impazienza. Il flautista intona il canto nuziale che dovrebbe accompagnare la deductio sponse, cioè l'uscita della sposa, dalla sua casa verso quella dello sposo. Imene, Imeneo, oh Imene, canto al quale fanno subito eco tanto il legittimo sposo Olimpione quanto Lisidamo, l'aspirante anziano. Ma la sposa non si vede ancora. E se intonassi un'altra volta l'Imeneo, credi che uscirebbe più in fretta? Chiede Olimpione ingenuamente.
Credo di sì, t'aiuterò anch'io, dato che queste nozze ci riguardano entrambi, gli risponde il vecchio. E si mettono a cantare a squarciagola. Imene, Imeneo, oh Imeneo!
E finalmente la porta scricchiola.
Pararcole! Gli dèi vogliono la mia salvezza! Già si sente l'odor di cosina!
Ed entra il corteo. Cleostrata, Pardalisca e Calino, travestito da casina, indossa l'abito nuziale.
Su via, Olimpione, se vuoi tua moglie ricevila da noi, ma ti prego, abbi riguardo per lei, che è casta e ingenua.
Olimpione e Lisidamo, entrambe visibilmente commossi, si avvicinano alla sposa ancora coperta dal velo.
Mogliettina,
bisbiglia Olimpione,
spetta a me per primo cogliere il frutto, s'intromette con prepotenza il vecchio, profondendosi in avance leziose e disgustose. Ma che sorpresa! La delicata sposina la pensa diversamente. Pesta il piede a Olimpione, sferra un colpo allo stomaco a Lisidamo, fin quasi a stenderlo a terra.
«Che vigorosetta la nostra sposina!» esclama tramortito Lisidamo.
«Vieni, cara sposina!» gli fa eco Olimpione, e lo strano terzetto si avvia verso la casa di Alcesimo. Dalla casa di Lisidamo a quel punto si sente una fragorosa risata di donne. Sono Cleostrata, Mirina e Pardalisca. Mirina dice: «Mi piacerebbe sapere che fa Calino ora, come si comporta con la sua mogliettina, con il suo maritino». E Pardalisca: «Nessun poeta ha mai ordito una trama più sottile, più ingegnosa della nostra». E Cleostrata: «Quanto mi piacerebbe adesso vedere il vecchio arrivare con la faccia pesta!» Ma ecco che la porta della casa di Alcesimo scricchiola. Ne esce di corsa Olimpione. Mentre le due matrone si ritirano in un nascondiglio, Pardalisca gli si para davanti. «Cos'è stato? Dov'è la tua sposina?» E Olimpione: «A raccontarle come ha tentato di dare alla sposa il primo bacio e di come si sia sentito pungere le labbra da una barba dura come le setole di un cinghiale e di come, appena alzatosi in ginocchio, ella gli abbia dato una pedata sullo stomaco così forte da farlo cadere dal letto con la testa in giù e di come poi gli sia saltata addosso con tutto il suo peso fino ad ammaccargli il viso e di come alla fine egli, per salvarsi, se ne sia dovuto correre via ancora tutto abbigliato». Poco dopo la porta della casa di Alcesimo scricchiola ancora una volta e ne esce Lisidamo. «Mogio, mogio, a testa bassa. A lui è andata ancora peggio. Alla delusione di aver perduto per sempre Casina si è aggiunta la vergogna. Vergogna di comparire davanti alla moglie. Che fare? Darsela a gambe, come fanno i servi malvagi. E tenta di fuggire. Ma Calino, armato di bastone da un lato, e Cleostrata, più agguerrita che mai, dall'altro, gli sbarrano la strada. Lisidamo, preso tra l'incudine e il martello, si sente morire. Da un lato i lupi, dall'altro i cani. Meglio evitare il lupo armato di bastone e andare incontro al cane.
«Come va, signor Bigamo, marito mio? Dove vai così abbigliato? E il mantello, dove l'hai messo?»
E Pardalisca: l'avrà smarrito durante l'adulterio, mentre ti tradiva con Casina». E si intromette pure Calino a rincarare la dose. «E allora andiamo a dormire? Io sono Casina».
«Ma vai in malora! Andate tutti in malora!» risponde Lisidamo.
«Ma come? Non mi ami più?» continua Calino su questo tono. «Su, rispondi! Che ne è stato del tuo mantello? Hai paura, eh? Sei terribilmente pallido!»
la moglie. E come se non bastasse, accorre minaccioso anche Olimpione. Con la sua vergognosa condotta ha infamato pure me. E Lisidamo, povero, si fa piccolo piccolo, nega, tentenna, non ricorda.
Entra in casa adesso, gli fa la moglie. Ti rinfrescherò io la memoria, se l'hai labile.
Ma, moglie mia, per questa volta perdona a tuo marito. Mirrina, intercedi per me presso Cleostrata. Se d'ora in poi dovessi ancora amare Casina o soltanto pensare ad amarla, o se per amarla dovessi combinare qualcosa del genere, non v'è alcun motivo, moglie mia, perché tu non mi faccia appendere per i piedi e fustigare.
Per Castore, credo che per questa volta si debba perdonarlo.
E Cleostrata: farò come vuoi. Per un altro motivo ti concedo il perdono senza tante difficoltà, per non allungare oltre una commedia già abbastanza lunga. Non sei più in collera con me?
No.
Posso fidarmi della tua parola?
Sì.
Nessuno al mondo ha una moglie più amabile di quella che ho io.
Ah, su, rendili il bastone e il mantello.
E Calino: tieni, se ti piace. E tutti entrano nella casa di Lisidamo. Poi c'è la chiusura della compagnia del loro insieme. Spettatori, vi racconteremo ciò che accadrà là dentro. Si scoprirà che Casina è la figlia di questo nostro vicino. Ed essa sposerà Eutinico, il figlio del nostro vecchio padrone. Ora è giusto che voi diate con le vostre mani la giusta ricompensa a chi se l'è meritata. Chi lo farà avrà sempre l'amante che vorrà, all'insaputa della moglie. Chi invece non avrà applaudito con tutta la forza delle sue mani avrà come amante un becco profumato all'acqua di fogna. La traduzione è di Mario Scandola. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi do l'appuntamento per la prossima settimana in cui inizierò a presentarvi i Menecmi di Plauto.
Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo, antico e moderno. Ha presentato le opere e ha dato voce ai personaggi Duja Kaučić-Kramer.